Le piazze di Milano sono state piazze sempre molto numerose. Migliaia di persone, decine di migliaia di persone sono scese in strada. Famiglie piuttosto che persone di media età, la partecipazione di una fascia giovanile secondo me è stata piuttosto scarsa. Non hanno una composizione di classe ben definita. Se una classe c'è, principalmente è la classe media milanese, e non solo milanese, perché tante persone venivano anche da fuori Milano. Non ci sono mai stati evidenti partiti piuttosto che gruppi politici di qualsiasi specie. C'è sempre stata un po' una sorta di timore barra allergia verso qualsiasi gruppo che paresse anche solo minimamente organizzato, per il timore che appunto questo gruppo potesse strumentalizzare la piazza, eccetera, ma non si sono mai visti degli spezzoni politici di un certo tipo.
Sicuramente quello che prevale è più un'idea che una componente, l'idea comunque del volere abolito questa misura, questo Green Pass. Cortei molto rumorosi, energici, che in alcuni momenti delle volte veramente quasi corrono, cioè ci sono vuvuzela, fischietti, tamburi. Io torno a casa che non sento più fino al giorno dopo la maggior parte delle volte. Non ci sono stati comizi, per lo più ci sono un po' di megafoni ma lanciano dei cori. Ho sentito raramente dei discorsi lunghi o dei contenuti portati tramite casse, eccetera. Per lo più appunto sono cori e canti e rumore.
Riguardo ai cartelli ci sarebbe anche un ampissimo capitolo da aprire riguardo alla fantasia messa in gioco, e secondo me c'è un nesso che collega quella che è la fantasia messa in gioco nei cartelli, che vanno da Il sole sorge a Trieste a Siamo tutti organizzatori a mille altri molto fantasiosi, e la volontà da parte delle persone di andare nelle prime file del corteo, nonostante appunto questi cortei siano chilometrici, per vedere con i propri occhi e tastare con le proprie mani quanto stia accadendo e provare a dare il proprio contributo e provare a partecipare in maniera attiva e orizzontale il più possibile con gli altri.
Cortei energici che non vogliono quasi mai finire finché non si arriva allo stremo delle forze, e questo sicuramente andava la maggior parte delle volte a intesire ancor di più la polizia, che delle volte l'ha pure gridato: non ce la facciamo più, siete in giro da ore, dovete sciogliere la manifestazione. E tanta gente che anche ingenuamente diceva: no, lo scegliamo noi quando finisce, perché dovete decidere voi? Perché siamo la questura, ma la manifestazione la stiamo facendo noi.
Penso che sia importante sottolineare come vi sia sì sicuramente delle ragioni più profonde, e queste tra l'altro che stiano via via di corteo in corteo emergendo sempre più, prendendo sempre più spazio, sgomitando all'interno dei vari cori inizialmente monotoni e ripetitivi, facendosi voce, prendendo corpo come rivendicazioni più di carattere generale riguardo a quella che è la miseria ormai a cui si è condannati quotidianamente, alle difficoltà soprattutto economiche che sopraggiungono. Però penso che ci sia un'altra componente che sia altrettanto importante, assolutamente non in una lettura dicotomica tra le due, che è quella dell'entusiasmo, della vitalità, della vivacità, dell'avventura che in queste piazze c'è. Quindi sicuramente vi è una componente di rancori, di frustrazioni, ma al contempo direi un sano divertimento, nel senso che in queste piazze io credo che si giochi anche nel senso più nobile e bello del termine, e che si trovi spazio per poter costruire in maniera inedita per qualcuno dei rapporti che vadano al di fuori di quelli che siano lo stretto nucleo familiare o lavorativo. Il fatto che da 2 anni a questa parte vi sia stato un taglio netto di ogni componente di scambio sociale al di fuori di quelli predeterminati e istituzionalmente riconosciuti, penso io, forse, non ne sono certa, che queste piazze siano anche la possibilità concreta di ritrovarsi al di là della rabbia che c'è per le proprie stesse vite che vengono fatte ostaggio dai padroni e dai politici, ma mi sembra che tutte le persone che frequentano queste piazze si stiano accorgendo che possono fare ed essere molto di più di quello che sono state finora.
queste piazze non riusciranno a raggiungere l'abolizione del Green Pass, ma secondo me di sicuro queste piazze stanno cambiando le persone. C'è stato questo episodio di una signora che si era appesa a un cartello stradale, così si era arrampicata per guardare quanti si era. Qualcuno gli chiede: allora quanti siamo? Le fa: tantissimi, sto benissimo, è bellissimo, è molto meglio di una seduta dallo psicologo, sto davvero bene. A tantissime persone non sono mai state da una manifestazione in vita loro, quasi tutte si trovavano per la prima volta a scendere in strada, per la prima volta a difendersi da l'ennesima aggressione da parte dello Stato alle vite di tutti. E ecco, sicuramente ha creato un precedente importante, ha reso nuovamente, forse dopo anni di disillusione e passività, ha reso di nuovo lo scendere in strada, il lottare, il confrontarsi, il legarsi con altre persone una possibilità. Un qualcosa che si percepisce davvero tanto durante le chiacchiere, soprattutto, che si possono fare in quelle ore di manifestazione, è chiaro che il Green Pass è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Si parla tantissimo di questi ultimi 2 anni, delle restrizioni, del lockdown, del coprifuoco e anche delle condizioni lavorative. Se non è la voce che esce in maniera chiara perché i giornali non ne parlano, comunque anche la questione dei tagli alla sanità, per dire, della sapere anche quello che è accaduto dentro gli ospedali, della mancanza di personale, della mancanza di strumenti, è un qualcosa che si sa, è un qualcosa che comunque emerge. Nei primi di settembre c'era questo concentramento in Piazza Fontana. In prossimità di Piazza Fontana, in Piazza Duomo, c'era il comizio elettorale della Meloni e ovviamente la polizia era predisposta affinché la manifestazione non potesse passare da Piazza Duomo. Il corteo parte in una direzione, ma dal pieno della piazza parte questo boato, questo coro Duomo, 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 e gran parte della gente si riversa nella via che porta verso Duomo e praticamente si attacca agli scudi della polizia, gridando a gran voce che non potevano bloccarci, che bisogna essere liberi di manifestare, di su e di giù. C'è stato un vero e proprio spingi-spingi, dove nel primo momento la polizia non ha assolutamente retto e il corteo ha guadagnato parecchie decine di metri, finché nuovamente un plotone non è riuscito a frenare e successivamente hanno dovuto predisporre dei mezzi di traverso per bloccare la manifestazione. C'è stata un'intelligenza da parte della piazza, a parer mio, e si è detto: sì, ok, l'obiettivo è andare in Duomo, facciamo il giro allora. Quindi il corteo è passato dal retro del Duomo e ha raggiunto Piazza Duomo. E in Piazza Duomo, a dividere il corteo dal comizio elettorale della Meloni, la quale si è scoperto poi dai giornali che era stata fatta salire in macchina in fretta e furia e portata via, praticamente c'erano solo delle transenne e una fila di polizia in antisommossa. E a quel punto qualcuno insultava la Meloni, insultava i partecipanti a questa piazza dei Fratelli d'Italia, qualcuno gli ha strappato le bandiere, qualcuno gli urlava fascisti, qualcun altro gli gridava: siamo noi i veri fascisti. Insomma, una situazione particolare e sicuramente complessa. Poi vabbè, il corteo ha continuato, è passato per via Torino, che è una delle vie principali anche dello shopping milanese, del centro, e è stato per tutto il tempo un corteo senza una vera e propria testa, senza degli striscioni, e questo ha dato, secondo me, il via a quella che sarebbe stata la serie di cortei selvaggi nel periodo successivo, dei cortei senza una vera e propria testa che in maniera fluida, dove la gente si guardava e decideva da che parte andare, spesso anche non conoscendo le strade, ma facendosi un po' anche muovere dall'entusiasmo del momento.
rispetto all'inizio, alle manifestazioni estive, secondo me questa è una crescita che c'è stata, perché se i primi cortei erano delle marce molto lunghe in termini di tempo, perché si partiva magari alle 4 del pomeriggio e alle 9 di sera la gente era ancora in giro, ad un certo punto le persone hanno iniziato a domandarsi: dove stiamo andando? Qual è il percorso che stiamo facendo e chi ci sta indirizzando? E quando si è visto che c'era chi voleva contenere il corteo e c'era la polizia che vietava l'accesso a determinate strade piuttosto che a determinati tentativi di percorso, le persone non ci sono più state. Quindi anche chi tentava di prendere la testa del corteo in alcuni punti della città non è più riuscita a farlo, perché per la conformazione delle strade piuttosto che altro, le persone semplicemente a questa testa ci passavano accanto e decidevano di andare dove preferivano. Sono sempre stati più o meno visibili dei personaggi che tentavano di prendere la testa di questi cortei e quindi si piazzavano con uno striscione. In alcune occasioni si è anche visto una specie di servizio d'ordine che faceva stare le persone bene in fila e faceva attenzione che nessuno andasse oltre la testa di questo corteo. Quello che è stato interessante, che secondo me è una consapevolezza che la piazza ha maturato in tutti questi mesi, è il non volersi far pascolare né dalla polizia né da figure che si mettevano come capi e che spesso con la polizia ci dialogavano.
Mi piacerebbe raccontare un aneddoto riguardo a quello che è il rapporto della piazza con la polizia, ma anche riguardo a quello che è il rapporto delle componenti diverse della piazza che si relazionano l'una l'altra. Questo aneddoto parte dal essere venuti a conoscenza della carica della polizia avvenute in sincrono con il corteo milanese a Trieste. A seguito di questa notizia si è cercato di spargere la voce il più possibile e sono così naturalmente creati dei capannelli di persone che riflettevano e dialogavano su quanto stesse accadendo, oltre che chiaramente reazioni più emotive di rabbia e di insulti nei confronti di quelli che erano i cordoni di Celere, che anche a Milano stavano in maniera abbastanza aggressiva appresso alle persone da tutta la durata del corteo. E in un dialogo con questa signora sono emerse quelle che sono le classiche argomentazioni a favore delle forze dell'ordine, che vanno dal vengono pagati 1200 euro al mese al dobbiamo sperare che siano dalla nostra parte e chieder loro che vengano tolti i caschi e così via. Durante questo dialogo c'è stato un momento in cui questa stessa signora mi ha guardata e mi ha fatto segno in maniera molto intelligente di smettere di parlare e io non ho capito il perché, ma mi sono fidata e ho smesso di farlo. Poco dopo è venuta da me di nuovo e questo, cioè, ci tengo a specificare che era la prima volta che ci si conosceva in piazza, e mi ha detto: guarda, io non sapevo chi fosse la persona accanto a te, ma a me sembrava un Digos e quindi ti ho chiesto di smettere di parlare perché avevo paura che poi ti fermasse e ti chiedesse conto di quanto stavi dicendo riguardo alla funzione della polizia nella società. C'è questa inversione che mi ricorda quelli che poi sono gli schemi della pratica di Philippe Descola, per cui dice: è impossibile riuscire a cucinare seguendo semplicemente una ricetta. Ci sono delle conoscenze non riflessive che fanno sì che poi quanto si legge, quanto si condivide con l'altro in termini verbali diviene realmente possibile. E io penso che questo sia un grande elemento di forza dello scendere in piazza insieme e di questi cortei, e che da piccoli aneddoti come questo, ma che potrei raccontarne altri 10.000, perché sono il pane quotidiano di queste manifestazioni, si ha la possibilità di riflettere anche su quale tipo di relazione si vuole intraprendere con l'altro all'interno di queste piazze e su quanto alle volte si abbia una supponenza e saccenza nel reputare l'altro inadeguato semplicemente forse perché stiamo scegliendo il canale comunicativo inadeguato alla situazione.
Un altro momento che secondo me è stato importante, ha portato di sicuro a dei cambiamenti. Successivamente all'episodio dello sgombero dell'area del porto a Trieste, se già prima c'era una grande volontà di riversarsi nelle strade per urlare il proprio dissenso, per mostrarsi, per mostrare anche questi grandi numeri nonostante i giornali tentavano di nasconderli, ecco, diciamo che la volontà che si percepiva era la consapevolezza che se blocchi la merce, se blocchi la città, crei un disagio, e che se crei un disagio riesci a farti sentire davvero. Quindi una manifestazione che va oltre la mera rappresentanza a cui spesso siamo abituati, no? Inizialmente c'è sempre il tentativo di impatto, poi quando si comprende che non hai una forza, o comunque decidi anche di non usarla quella forza, perché comunque quando ti giri e vedi decine di migliaia di persone dici ok, questi sono in 20, potremmo anche forse sovrastarli. Però una delle cose che usciva tanto in piazza era: la nostra forza è il movimento, la nostra forza è essere incontenibili, quindi ci bloccano questa via, giriamogli attorno. E delle volte questa cosa ha portato anche a dei risultati. Gli sbirri, ricordo, a una manifestazione hanno provato a bloccare le strade che davano alla stazione centrale. C'è stata anche una leggera carica di contenimento dove nessuno è scappato, anzi la gente è rimasta lì, ci sono state persone che si sono prese parecchie manganellate in testa e sono rimaste lì. Poi dopo un po', dopo una situazione di stallo, la voce che girava era giriamogli attorno, e ci si è riusciti. Cioè la stazione è stata raggiunta, poi diciamo non si è riusciti a entrare perché sicuramente la polizia aveva percepito l'intento e quindi aveva chiuso i cancelli, predisposto l'accelere anche all'interno della stazione e tutto. Però il corteo ha raggiunto il piazzale, ha più volte fatto avanti e indietro lì, e in quell'occasione c'è stato anche un episodio interessante, forse uno dei primi, dove un ragazzo viene acciuffato dalla Digos in un momento concitato e subito portato dietro i cordoni di celere. E immaginate la situazione dei cordoni di celere che davano alla piazza, e alle spalle avevano il muro e i cancelli chiusi della stazione. Questo ragazzo lì dietro, la piazza che si accorge del ragazzo nelle loro grinfie e a gran voce chiede il suo rilascio. Parte questo coro, ridateci il ragazzo e tutto, mentre la polizia fa per spostarsi, per probabilmente avvicinarsi ai mezzi, un folto gruppo segue lo spostamento della Digos che accompagnava questo ragazzo. E con un gesto felino, uno scatto incredibile, il ragazzo si rifionda, riesce a superare il cordone, si rifionda in mezzo al corteo che in un boato incredibile lo accoglie, e diciamo è stato un momento molto molto bello. E poi anche questa cosa qua del tentativo di riprendersi gli arrestati è un qualcosa che si è rivisto anche nei cortei successivi.
Quando la gente ha visto come la polizia si comportava, ha iniziato a sviluppare un'ostilità maggiore nei confronti delle forze dell'ordine, sicuramente. E questo si è visto fin dai primi cortei, quando provavano a prendere della gente in momenti in cui appunto si provavano delle deviazioni, piuttosto che si andava a discutere. Ecco, i cortei si sono sempre fermati e hanno sempre cercato, e molto spesso ci sono riusciti, di liberare le persone che venivano prese. Sicuramente non c'è un'intenzione di conflittualità, di scontro con le forze dell'ordine da parte di queste piazze. E se ci sono stati dei momenti più concitati, più corpo a corpo, è stato in seguito a delle mosse e a dei posizionamenti della polizia, non a una decisione di offensiva da parte della piazza. dei numeri molto grossi. Il fatto che fosse un corteo che si muoveva continuamente guardandosi attorno, scegliendo le strade che aveva libere senza averle decise prima a tavolino con chi che sia, ha fatto sì che spesso la polizia non riuscisse a contenerlo, a starci dietro. Sicuramente questo era anche una volontà delle questure e delle prefetture, l'abbiamo visto, all'inizio si è scelto probabilmente di non reprimere violentemente queste manifestazioni sul nascere, e poi visto che non perdevano la loro forza ma anzi continuavano ad essere un problema per questa città e per il suo centro, allora abbiamo sentito anche lì le prese di posizione del sindaco che diceva che la polizia sarebbe stata poi costretta a manganellare, che avrebbero fatto di più per contenere le piazze, abbiamo visto richiedere un numero di agenti maggiori. Ecco, non so se si aspettavano che queste manifestazioni calassero, se si aspettavano di riuscirle a controllare preventivamente con qualcuno che si autoproclamava capo di queste situazioni, e poi si siano scontrati con la realtà dei fatti di non riuscire a farlo, proprio anche per la diversità delle persone che partecipano a quelle piazze e l'estrema fluidità che hanno.
Una cosa che hanno iniziato a fare i poliziotti, i reparti celere dopo un po', è stata quella di posizionarsi soprattutto nella zona della testa, ai lati, e diciamo che questa cosa per un sabato ha abbastanza reso difficili le cose, mentre nei sabati dopo si è visto anche la gente mettersi sui marciapiedi per non far mettere l'accelere. Quindi c'è un'intelligenza di piazza, un ragionare anche in maniera non organizzata ma in maniera spontanea, e un mettere in pratica una serie di tattiche anche per riuscire a fare quello che si vuole.
Sicuramente si vede che è cambiato la strategia della polizia, nel senso che prima si aveva molto più timore nel porsi in maniera frontale e aggressiva nei confronti delle piazze, e adesso invece anche solo a livello mediatico questa cosa viene rilanciata molto. Però io perlomeno non leggo una linearità chiara in quanto sta avvenendo a livello di gestione delle piazze, perlomeno a Milano. Sicuramente quello di cui sono certa è che un intermezzo molto significativo è stata la campagna mediatica, e non solo, anche a livello di operatività poliziesca nei confronti dei gruppi anarchici e nel loro interagire all'interno di queste piazze. L'apice di questo discorso è sicuramente toccato da quelle che sono state le perquisizioni del 22 ottobre a discapito di 3 compagni perquisiti, e quello di cui questi compagni vengono tuttora accusati è il tentativo di aver strumentalizzato queste piazze, anzi di aver strumentalizzato le persone che in queste piazze ci vanno, che vengono chiamate dalle carte questorine i Novax, per far sì che ci fosse sostanzialmente una deriva violenta sovraordinata appunto da queste componenti politicizzate. Innanzitutto penso che sia una lettura completamente errata, per il semplice fatto che quando si dice queste piazze sono eterogenee, noi stessi siamo inclusi nell'eterogeneità di queste piazze, e quindi necessariamente quello che si andrà a costruire sarà basato su un rapporto di scambio, di relazione reciproca, di contaminazione reciproca, dove si dà qualcosa e si prende qualcos'altro. Ed è, secondo me, questa è la preziosità e la fertilità di questi momenti, che c'è una componente relazionale molto spiccata, dove finalmente si riesce anche a parlare con delle persone con cui sì, si sta condividendo qualcosa che forse si può chiamare un percorso di lotta, però c'è anche sicuramente molta, molta divergenza, molta differenza, e su questa differenza poter imparare anche a costruire qualcosa, no? E quindi da un lato questo, sicuramente l'accusa di voler strumentalizzare è ossimorica rispetto anche alla posizione politica delle persone indagate. E poi io penso che la riconoscibilità che ha fatto sì anche che le persone possano essere colpite dai corpi di polizia possa essere letta anche in altri termini, cioè c'è una riconoscibilità anche all'interno delle piazze stesse, per cui penso che qualcosa di molto bello che stia avvenendo è che di sabato in sabato, con il semplicemente essere lì con il proprio corpo e con i propri intenti, si stiano costruendo di fatto una riconoscibilità reciproca, per cui sono moltissimi i momenti in cui E si dice: ah sì, tu, quello che c'era tre sabati fa, ah, sei ancora qui.
L'approccio della Digos nei confronti di compagni e di queste persone qua ha toccato l'apice dell'assurdo nel famoso corteo del 16 ottobre, uno dei cortei più grossi. In un momento infatti abbastanza concitato, dove la Digo stava cercando di acciuffare un signore, un compagno si avvicina per capire cosa stava accadendo e la Digos a gran voce grida il cognome di questo compagno e gli grida: di chi sei la gente, digli chi sei, mostrati, fai vedere chi sei. Questo episodio non è stato l'unico, ce n'è stato un altro dove sempre un digossino, parlando con un manifestante, gli dice: vi state facendo strumentalizzare dagli anarchici, ha indicato dei compagni, diceva: guarda, cacciateli, cacciateli. Al che questo manifestante si gira, vede dei compagni col fischietto in bocca che applaudono le mani, riguarda lo sbirro e fa: ma che cazzo dici? E un altro episodio invece, sempre durante questo corteo, dopo una carica freddo verso la fine del corteo, un Digos indica un compagno e, guardando i manifestanti, dice: lui è un infiltrato, è della polizia, cacciatelo. Cioè, ecco, siamo, non so, penso che questi episodi toccano abbastanza i limiti dell'assurdo e non so se palesa una goffaggine della polizia o un chiaro piano particolare, penso più il primo.
Io penso che questo, vabbè, sia appunto un tentativo della narrazione dei media al servizio delle questure di dividere le piazze, di identificare all'interno di quelle piazze lì chi ha la legittimità di starci e chi invece non ce l'ha. Forse è un gioco che non gli è riuscito. Non abbiamo visto in nessuna piazza la caccia all'anarchico, piuttosto che la paura di farsi strumentalizzare da qualcuno, quanto abbiamo visto crescere anche in questo caso un'ostilità nei confronti di chi portava avanti quella narrazione, che si vedeva come una narrazione di parte, falsata, che non parlava assolutamente di quelle che erano le motivazioni che spingevano tante persone a stare in piazza, che non parlavano di cosa succedeva durante i cortei, eccetera, ma che volevano invece creare un nemico, che volevano essere strumentali a un certo tipo di narrazione che è quella che sentiamo tutti i giorni. Quindi ecco, questo secondo me è un gioco che non gli è riuscito bene.
Mi sembra di poter affermare che l'aria comune che si respira all'interno di queste piazze è una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni, ma non solo. Secondo me è forte anche l'incapacità di rassegnarsi al fatto che non si ha il minimo potere decisionale nei confronti di aspetti molto semplici della propria vita. E questo, secondo me, fa sì che siano forti anche all'interno delle piazze delle correnti che si possono definire forse complottiste, o che perlomeno vengono definite tale, rese poi una figura quasi stereotipica, nonché l'unica presente in queste piazze, a detta dei giornali.
Tutti questi discorsi più o meno complottisti partono quasi sempre appunto da una sfiducia e anche da un timore di quello che è il potere. Comunque arriviamo da anni dove ci sono stati dei cambiamenti grossi, anche in maniera rapida, senza prendere minimamente in considerazione almeno il parere della popolazione, e questo ha creato tantissimo questa forte narrazione che c'è in questa piazza del siamo in dittatura, anche ad altre teorie che, se si riesce ad avere un minimo di confronto con chi le sostiene, si può percepire che non partono del tutto da dei ragionamenti errati, ma spesso sono frutto di una scarsa analisi lucida di quello che è la società. Forse è più semplice credere che c'è un'elite mondiale di cattivi, malvagi, satanisti che stanno nella loro stanzetta a tirare le fila, piuttosto che capire che il mondo è mosso da tante correnti, dei capitalismi diversi anche in conflitto tra loro, di poteri diversi in conflitto tra loro.
E si leggono anche svariati cartelli, ad esempio, che dicono: Sivax, no Green Pass, forse anche per rispondere a quella che è appunto una narrazione che etichetta in maniera negativa tutte le persone che scendono in strada come stupidotti, novax. Alcune persone che scendono in quelle strade ci tengono invece a far sapere con la loro presenza e con quello che portano che il punto non è essere a favore o contrari al vaccino, ma essere contro questo nuovo dispositivo di controllo sulle vite di tutti. Poi appunto tirare un sunto è per me molto difficile, perché tante sono le persone che animano quelle piazze, tante sono le teste e tante sono le idee. Una cosa bella di queste piazze è che sono state capaci di mantenere una continuità nei mesi, portando in strada numeri di persone che a Milano non si vedevano da molto tempo, sempre appunto numeri alti e che sono cresciuti e che l'hanno fatto nonostante i tentativi di cui si parlava prima di dividere la piazza fra buoni e cattivi, e che l'hanno fatto nonostante ci siano stati in quasi tutti i cortei fermi, arresti, denunce e poi oltre i cortei perquisizioni, perché non possiamo dimenticare che comunque sono centinaia le persone che hanno ricevuto multe o denunce per manifestazione non autorizzata piuttosto che resistenza pubblico ufficiale piuttosto che violenza privata. Ricordiamo che ci sono stati DASPI e fogli di via e appunto numerose perquisizioni. Ecco, nonostante tutto ciò la gente non si è fatta scoraggiare, ma ha creduto nella giustezza delle proprie idee, del proprio stare in strada, e ha continuato a tornarci.